Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 linea alla redazione con un'ultima ora in apertura, conclusione delle indagini da parte della Procura Pratese per l'alluvione che interessò Prato e Montemurlo nel novembre 2023, facendo anche due vittime. Indagati fra gli altri anche l'ex primo cittadino Biffoni, l'ex sindaco Biffoni per Prato e l'attuale sindaco di Montemurlo. Calamai sono indagati con le ipotesi a vario titolo di omicidio e disastro colposo in relazione all'alluvione che colpì la provincia pratese il 2-3 novembre 2023. Lo ha reso noto in queste ore la procura, con loro anche i due vice sindaci Faggi e Forastiero, insieme ad alcuni tecnici comunali responsabili della protezione civile, del genio civile, della società autostrade e del consorzio di bonifica Medio Valdarno nelle prossime ore. Ulteriori particolari anche su controradio.it. I genitori di Niccolò Ciatti hanno deciso di denunciare la presidenza del Consiglio dei Ministri per aver liberato Rasul Bisultanov, assassino del figlio ora latitante. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Quando Niccolò Ciatti venne barbaramente assassinato aveva 22 anni. Era il 12 agosto del 2017 e ad ucciderlo fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Spagna fu il ceceno Rasul Bisultanov di 32 anni. Ed ora, dopo infinite vicende giudiziarie a quasi 8 anni dai fatti, la famiglia continua ad invocare giustizia, come ha fatto senza sosta in lunghissimi anni di attese, processi dolorosi e colpi di scena, come la decisione della Corte di Assise di Roma che nel dicembre del 2021 decise di rimettere in libertà Bisultanov nonostante una sentenza a 23 anni di carcere passata in giudicato in Italia. In Spagna, al secondo grado di giudizio, a Bisultanov vennero comminati 15 anni. La Cassazione giudicò ovviamente errata quella decisione, ma da allora il lottatore ceceno è scomparso, latitante, probabilmente protetto dalla comunità cecena di una città europea. Qualcuno parla di Bruxelles. Assistiti dagli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stizzi, due genitori hanno depositato un'azione civile contro lo Stato e in particolare contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, organo individuato dalla norma responsabile civile dei giudici. Nella citazione i legali indicano una richiesta di circa 500.000 di euro, 100.000 euro per il danno patrimoniale e 400.000 per quello non patrimoniale, oltre all'accertamento delle responsabilità dei giudici che disposero la scarcerazione. Ecco il punto centrale, la grave responsabilità dei giudici che liberarono un colpevole riconosciuto come tale da due tribunali diversi, quello spagnolo e quello italiano, e in più gradi di giudizio. Per i genitori, e non solo per loro, una cosa inaccettabile.
Sono cominciate questa mattina le prime operazioni di controllo a bordo della Quang Rong, incagliata al pontile di Marina di Massa lo scorso 28 gennaio. Dopo le procedure di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di panne assorbenti effettuate nei giorni scorsi per contenere un'eventuale perdita di combustibile che al momento non risulterebbe esserci, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo. Anche in questo caso approfondimenti nei nostri prossimi spazi informativi. Mentre ha aperto proprio oggi Battenti a Firenze in via Palmieri Casa Rider, un luogo di riposo e ristoro per i ciclo Fattorini, era presente all'apertura Sandra Salvato, a te la linea.
Grazie Chiara, buongiorno. Un bel traguardo in effetti. Stamani è stata inaugurata a Firenze alla presenza della sindaca Sara Funaro Casa Rider, la prima nel suo genere in Italia. Casa Rider sorge nel cuore di Firenze in via Palmieri 11 Rosso, in un locale di proprietà del comune però assegnato alla CGIL, che dopo anni di lotte per affermare diritti in questo settore ha promosso il progetto insieme alle organizzazioni L'Altro Diritto, CAT, Oxfam e Nosotras, da tempo lo sappiamo impegnate nella tutela delle persone migranti. Si diceva un'iniziativa importante che vuole dare risposta ad alcune questioni di stringente attualità come lo sfruttamento del lavoro, il colonialismo digitale. Basti pensare che i rider lavorano per le principali piattaforme del food delivery e appunto anche sui diritti dei migranti, dal momento che il popolo dei rider parla spesso un'altra lingua e viene da paesi extracomunitari. Un luogo di sollievo, di socialità, conoscenza e informazione che arriva a pochi giorni dallo sciopero indetto dalla categoria, lo ricorderete, a Prato e a Firenze, una manciata di metri quadri, come è stato detto stamani, dietro ai quali c'è una battaglia più profonda e complessa. Qui i rider troveranno proprio la dimensione impressa stessa nel nome casa, dunque spaziale e simbolica dell'abitare. Qui potranno socializzare, ripararsi dalle intemperie, riposare, bere un bicchiere d'acqua magari, ricaricare le batterie, condividere problemi e necessità e magari organizzarsi per cambiare il modello di lavoro. Prima di loro, proprio nella stessa sede, lo fecero gli attivisti di Bargellini di Lotta per la Casa, dunque un luogo nel segno della continuità realizzato con un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, al quale hanno contribuito oltre 200 donatori per un totale di oltre 23.000 euro raccolti, incluse le donazioni pervenute da altri canali. Con le risorse sono stati finanziati buona parte dei lavori di ristrutturazione della sede curati dallo studio Architettura M, e alcuni artisti hanno anche donato le proprie opere, come James Vega della Street Level Gallery, e non mancano tra l'altro foto, reportage e vignette sulla Costituzione. Davvero tutto a te.
Prosegue la protesta dei trattori degli agricoltori toscani a Livorno, che da giorni scendono in piazza con i trattori appunto contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Stamani decine si sono messi in marcia a Passo Duomo tra i varchi al porto di Via Orlando, bloccando il traffico e creando disagi alla circolazione. La protesta a Livorno, a quanto si apprende, andrà avanti fino a domani. Già ieri mattina un primo corteo aveva sfilato con bandiere e cartelli nella zona del porto all'ingresso di uno dei varchi, dove c'era poi stato un presidio di protesta. Acqua, diritto di tutti, tariffe giuste per un bene comune. Oggi a Firenze la presentazione della 16ª indagine nazionale a campione sulle tariffe del servizio idrico integrato, con un focus sulla situazione in Toscana. I particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, per quanto riguarda una famiglia di 3 componenti per 150 metri cubi di consumo idrico, dall'analisi delle tariffe sui 20 capoluoghi di regione toscane, il costo più alto è a Firenze con 564 euro. È il costo più alto a Firenze anche per quello che riguarda una famiglia di 3 componenti per 182 metri cubi. Insieme con Firenze le tariffe più alte si riscontrano a Perugia e Genova, e questo ci porta al fatto che per entrambi i livelli di consumo idrico esaminato è il centro Italia ad essere l'area geografica in cui le tariffe applicate sono le più alte, rispettivamente con una media di 463,84 euro per 150 metri cubi e di 586,20 euro per 182 metri cubi. Il sistema idrico è qualcosa di molto complesso, per i consumatori ha evidenziato quelle che sono le maggiori criticità, e quindi un'eccessiva frammentazione per quello che riguarda i gestori, le reti colabrodo. Pensate che il 42,4% dell'acqua si disperde in Italia proprio a causa delle reti, e poi c'è la questione dei costi e delle tariffe che sono sempre più elevati. Ma ci sono anche le proposte, ovvero agire sui costi con un prezzo calibrato alla capacità di reddito dei cittadini, un piano di investimento per rendere più efficiente e moderna, oltre che sicura, la rete, e poi anche una dotazione di sistemi antispreco, ed infine in generale una sensibilizzazione sulla gestione della risorsa idrica per promuoverne un uso responsabile da parte di tutti. Per ora è tutto, naturalmente le interviste nella newsline serale a Tela Linea.
Noi andiamo avanti sia su tutte le azioni che stiamo facendo sia sulle K-Box. Verrà portata lunedì prossimo in Consiglio Comunale la delibera, e da lì partiranno 10 giorni per poi procedere con la rimozione. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Funaro a margine di un evento in città. Su questo ha aggiunto: non ci fermiamo, perché è una risposta che dobbiamo alla nostra città e ai nostri cittadini. E vi ricordo che a proposito del diritto all'abitare a Firenze e della lotta all'overtourism, ci sarà un nuovo appuntamento di Viola Cerca Casa domattina nell'ambito di Dillo a Controradio nella nostra newsline dalle 8:40. Palazzo Vecchio chiederà a Roma i 24 milioni di euro necessari per aggiungere le batterie ai tram oggi in circolazione, così da togliere i pali e i fili in Piazza dell'Unità e Piazza Stazione e in tratti di pregio del centro. Questa mattina abbiamo raccontato questa storia dalla stazione di Firenze con abitanti della zona e l'architetto Egidio Raimondi. Sentiamone un breve estratto che trovate in versione integrale su controradio.it.
Sì, abito qua, Piazza della Stazione, sì.
Piazza della Stazione. Che ne pensa di questi pali e la tramvia?
Mi piace. I pili, quelli di prima, mi piacevano molto di più. Questo è diventato un bosco dei pali, insomma, ecco. Piazza è molto più brutta di prima. No, non mi piaceva neanche quella pensilina che l'hanno tolta, però era un po', ecco, di vecchi tempi, però meglio di questa. No, no, io sono d'accordissimo da togliere questi pali, ecco.
Però è contento la tramvia?
Assolutamente sì. Sì, sì, perché passa molto, molto spesso, insomma, c'è sempre, puoi andare di qua e di là senza problemi, anche per pochi soldi, insomma, €1,70, insomma.
Però senza pali.
Però senza pali.
È chiaro che senza pali è meglio, però porrei l'attenzione su un altro tema che voi che siete lì potete vedere. Si tolgono i pali della tramvia, non si tolgono tutti i pali, lì ci sono tanti pali, uno per ogni servizio. E infatti ci fu un'intervista tempo fa dell'ex assessore Giorgetti che disse si tolgono ma non tutti, e addirittura lui doveva togliere nel 2023, però diciamo che se si trovano i soldi si tolgono. Però se ci fate caso c'è il palo per le telecamere, il palo per la segnaletica, il palo, questo credo che sia un problema di responsabilità, di assicurazioni, un problema normativo, non lo so. Ma se già si concentrassero tutti i servizi sull'unico palo, già se ne toglierebbero tanti, per esempio. E quelli della tranvia, è chiaro che si risolvono è meglio. Ora lì è una situazione che l'alternativa è soltanto la batteria, perché sono talmente distanti gli edifici che non si può pensare di attaccare i tagli di edifici, come peraltro succede a Vienna, ad esempio, ma a Vienna le facciate sono tutte pubbliche, anche negli edifici privati, quindi l'amministrazione si attacca e non deve chiedere il permesso a nessuno.
E insomma il dibattito si sta animando anche sui nostri canali social, sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, dove potete riascoltare integralmente la nostra diretta dalla stazione. Un'ultima notizia in conclusione di GR: dopo aver subito un furto in casa è riuscito a fermare la fuga di una delle autrici bloccando la strada con un trattore, consentendo ai carabinieri della compagnia di Bibbiena di arrestarla. Poco dopo hanno anche rintracciato il complice che era scappato a bordo di un autobus. La vicenda è accaduta sabato sera a Montemignaio, nell'Aretino. Veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo ancora sereno, poco nuvoloso, transito di nuvolosità di tipo medio-alta dalla sera, venti deboli da nord-est, mari poco mossi, temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 15-17 gradi in pianura. Sono le 12:58 minuti, tra poco la linea al City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.